Le 18:26, di nuovo in onda, mercoledì Robur, è il tempo, è il momento per il primo ospite della serata, ce l'abbiamo già in collegamento, è il giocatore che ha un po' messo forse più di tutti in difficoltà Mister Carboni in queste sue due prime settimane da allenatore, perché insomma ha ribaltato un po' le gerarchie dell'attacco. Stiamo parlando di Kevin Yanga, che abbiamo in collegamento con noi. Ciao Kevin, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Kevin, intanto parto chiedendoti com'è la pronuncia del tuo nome. L'ho fatta anche con Sasilotto tempo fa e abbiamo scoperto che si pronuncia Sasilotto. Il tuo si pronuncia Yanga o Yanga?
Yanga.
Yanga. Perfetto, quindi ce lo annoteremo e ti chiameremo ovviamente sempre nel modo giusto, speriamo, da ora in poi. Come sta andando la preparazione della sfida di sabato al Tutto Cuoio? Qual è l'atmosfera che si respira nello spogliatoio dopo queste due vittorie in campionato, 3 se si considera la Coppa?
Oh, sta andando bene, l'ambiente è buono, però cioè, non dobbiamo sottovalutare la squadra e non sbagliare atteggiamento, perché tutte le partite sono sempre difficili, quindi dobbiamo prepararla bene e entrare in campo con l'atteggiamento giusto. Ci vogliamo fare una buona partita e prendere i punti.
Ecco Kevin, com'è stato segnare per la prima volta tra i professionisti? Che impressione ti ha fatto?
È stato bellissimo, perché era da tanto che lo aspettavo. Sicuramente ero contentissimo, però ero più contento per il successo della squadra, perché quella partita era importante, quindi sono contento che la squadra abbia portato a casa i 3 punti.
Senti Kevin, ti faccio una domanda che abbiamo fatto anche la settimana scorsa a Salvatore Mastronunzio: se hai trovato qualche differenza nelle metodologie di allenamento di Azzori e di Carboni per gli attaccanti, perché Azzori nella sua carriera era un difensore, Carboni invece era un attaccante, quindi immagino che qualcosa di diverso magari ci possa essere fra i due approcci.
No, negli allenamenti c'è ognuno a fare il suo metodo, poi differenze non saprei dire. Diciamo che Carboni ci chiede di fare una pressione un po' più alta e magari di andare a chiudere l'azione in più uomini. Sono differenze grosse, non saprei dire.
Invece come hai visto questo cambio di allenatore? Perché con Azzori hai trovato inizialmente pochissimo spazio, mentre l'arrivo di Carboni sembra aver spezzato un po' le gerarchie, no? Dando una maggiore chance a tutti.
No, sicuramente adesso che è arrivato un nuovo allenatore un po' per tutti, cioè ha dato un'opportunità nuova, cioè per me sicuramente, che ho giocato poco fino dall'inizio dell'anno, cioè, è stata un'opportunità per me e adesso sto cercando di sfruttarlo il meglio possibile. Adesso il mister mi ha messo in campo domenica scorsa, la prestazione secondo me è stata positiva, però c'è solo l'inizio, cioè sabato non so se sarò in campo e se sono in campo cercherò sempre di dare il massimo.
Ecco Kevin, è la tua prima stagione fra i grandi, perché sei stato per tanti anni nel settore giovanile del Chievo anche con ottimi risultati, magari ne parleremo dopo, però insomma è la prima stagione in cui ti trovi hai a che fare anche con compagni ovviamente con più esperienza, fra tutti ovviamente in attacco Bonazzoli, Mastronunzio, Mendicino. Che cosa hai imparato da loro in questi mesi? Che cosa hai appreso da loro e dai loro allenamenti, dai loro atteggiamenti?
No, sicuramente per noi più giovani loro sono dei punti di riferimento, perché ci sono sempre molto professionisti in allenamento, sia in partita, danno sempre il massimo, sono sempre in campo con la cattiveria giusta e noi dobbiamo prendere esempio di loro. Secondo me aiuta tantissimo di avere gente come loro in squadra e cerchiamo di prendere da loro.
Tornando invece all'episodio del rigore, te lo sei procurato e sei andato deciso sul dischetto a batterlo. Ti volevo chiedere se Bonazzoli magari ti ha detto qualcosa, se ci sono delle gerarchie, diciamo, dei rigoristi scelti prima della partita, oppure non so chi se la sente di più va a batterlo.
No, prima della partita non avevamo scelto un rigorista, quindi io me la sono sentito, ho preso la palla, Bonazzoli non mi ha detto niente, quindi ho calciato io.
Beh,
Tutte le
anche
volte non lo so, ma non c'è una gerarchia che prima delle partite diciamo rigore, poi calcia quella persona.
è anche un sintomo di personalità questo, Kevin, da parte tua che sei ancora molto giovane. Io volevo farti una domanda un po' su quella che è la tua storia, perché sei arrivato molto giovane al Chievo, hai fatto tutta la trafila in settore giovanile, prima però giocavi in Francia, no? E com'è stato per te il trasferimento in Italia quando avevi, non so, 15-16 anni? Quanti anni avevi?
Avevo 14 anni.
14 anni. Com'è stato trasferirsi in Italia, insomma, sognando di giocare un giorno in un grande club italiano, insomma, di arrivare ai vertici del calcio?
All'inizio molto difficile perché arrivavo qua, non conoscevo la lingua, non conoscevo nessuno e quindi all'inizio era un po' difficile. Poi piano piano ho imparato la lingua e è andato sempre meglio. Il primo anno è stato un po' più difficile degli altri perché non potevo giocare non essendo tesserato, però cioè, poi è andato sempre meglio. Appena ho imparato la lingua bene, è andato sempre meglio.
No, io ti volevo chiedere invece se hai qualche idolo, qualche giocatore a cui ti ispiri.
Ora io mi ispiro a Tignari,
Arri.
sì, il giocatore che il suo modo di giocare mi piaceva tantissimo, è il giocatore di cui mi ispiro.
Quindi ai prossimi europei in Francia, ovviamente ti farai Francia, Kevin, oppure ti sei convertito all'Italia?
No, la Francia.
Ma l'ultima domanda per quanto ci riguarda, qual è, dove si vede Kevin Young nel futuro? Cioè, qual è il tuo sogno? Vorresti arrivare ovviamente ai vertici e chiaramente sei in prestito, no? Dal Chievo, per cui sicuramente tornerai almeno in un primo momento a Verona se magari un giorno sogni di indossare la maglia gialloblu.
No, sicuramente il sogno è di arrivare più in alto, però cioè, come dice il mister, gli obiettivi non si dichiarano, si raggiungono. Quindi io cerco di lavorare sempre al massimo e poi ovviamente cercherò di arrivare più in alto possibile.
Giustissimo, gli obiettivi non si dichiarano, ma si raggiungono. Kevin Yanga che cita Guido Carboni. Grazie Kevin per essere stato con noi, ovviamente in bocca al lupo a partire dalla sfida di sabato col tutto cuoio e per il proseguo del tuo campionato e della tua carriera.
Grazie a voi, Creppi.
Grazie a Kevin Yanga e buona serata ovviamente. Questa è anche un po' l'occasione per parlare, Giuseppe, magari del mercato. L'abbiamo introdotto prima questo tema. Si aprirà a gennaio, se non sbaglio, il 4, poi fino al 1 febbraio ci sarà tempo per le squadre professionistiche di fare operazioni di mercato. Una al Siena l'ha già fatta perché Dinelli dovrebbe essere andato al Poggi Bonsi, anche se poi c'è stato il cambio allenatore, ma insomma. Credo che sia praticamente fatta, già si allenava con i giallorossi, quindi è passato ai dilettanti, anche se non può giocare fino a gennaio. Quella è la prima cessione del Siena. E, voglio dire, dico, mi sono ispirato, diciamo così, all'intervista di Yanga, perché Yanga fino a poche settimane fa sembrava un po' fuori dalle rotazioni, per usare un termine cestistico, così come magari De Feo, un po' Libertazzi, però invece adesso sembra essere un giocatore importante per Carboni. Se ci sono, quali sono secondo te i giocatori che potrebbero partire nella finestra di gennaio e ovviamente quali sono i ruoli in cui bisogna rinforzare questa rosa?
Ma ci fosse stato ancora Azzori, sarebbe stato più semplice rispondere a questa domanda, perché l'arrivo di Carboni ha un po' scombussolato tutte le carte in tavola, ha rimesso in discussione per esempio lo stesso Yamgha, De Feo, ma anche Paramatti, che non aveva mai esordito in campionato, no? Invece adesso insomma, è stata la prima partita e ha fatto anche bene. Io credo che sicuramente uscirà uno dei centrali, perché sono tanti, sono troppi, sono al momento
Difensori
i
centrali
difensori
parliamo.
centrali, sì, scusa. E soprattutto se Carboni è orientato a passare a una difesa a 4, è chiaro che i sei centrali sono troppi. L'indiziato numero uno prima era Paramatti, adesso potrebbe essere Silvestri e comunque in questo momento sembra venire dietro gli altri. Poi per il resto, per quanto riguarda l'entrata, serviranno a mio avviso qualche ala, qualche attaccante e centrocampista esterno, perché al momento il Siena può alternare soltanto il 3-5-2 e il 4-3-1-2.
E questo lo disse anche Carboni nella conferenza di presentazione, che
esatto,
sarebbero servite degli esterni.
Esatto, perché in realtà, cioè, puoi adattare Opiela, puoi adattare Yamga, però sono giocatori che comunque ti giocano fuori ruolo. E Pellegrini potrebbe giocare alto, tra l'altro se il Siena vuole reintegrare Pellegrini deve cedere per forza un giocatore, quindi già subito dal 4 di gennaio ci saranno diversi movimenti. Ponte ha fatto capire che il mercato sarà molto attivo, ha detto che ci sono altre già trattative con altri giocatori e protocollatori, e vedremo un po'. Chiaramente tutto dipenderà dall'uscita dei giocatori del Siena, perché c'è questo limite dei 24. Infatti Dinelli se ne va via, ma non conta come uscita di fatto, no? Perché è come un fuori quota, ecco.
Esatto. Una domanda su due giocatori che forse nel cambio da Azzori a Carboni sono quelli che ci hanno perso un po' di più. Più di tutti forse Luca Sopiela, adesso è infortunato, però insomma l'abbiamo visto poco in queste due partite e sarà da capire se poi rientrerà nelle gerarchie e nei piani di Carboni, chi lo sa. Non sto ovviamente dicendo che è sul mercato, semplicemente stiamo un po' discutendo del suo futuro nel Siena, e anche Burrai, che però già con Azzori aveva cominciato a giocare un po' di meno nell'ultimo periodo, magari per qualche prestazione un po' opaca. Burrai però non mi sembra un giocatore che in Lega Pro può fare panchina, e magari non vuole fare panchina, non lo so.
Sì, certamente. Burrai paga un po' sia la propria flessione, sia anche, diciamo, più che esplosione, la sorpresa via di La Vista, no? Perché è un giocatore che non è stato utilizzato per 10 o 10 partite e poi ha fatto la differenza quando ha toccato il campo. Poi c'è anche Bastoni, il rientro di Sassilotto dall'infortunio. Quindi una mediana più ricca ha portato a un riassetto del centrocampo, e ne ha fatte le spese Burrai, che è un giocatore in effetti un po' che si è visto un po' in difficoltà nell'ultimo periodo, però in effetti era uno degli imprescindibili, no? dei titolari indiscussi. Opiela è un giocatore che è arrivato da un campionato completamente diverso, non conosceva la lingua, ha avuto difficoltà a integrarsi, inizialmente ha giocato anche fuori ruolo, poi piano piano ha trovato sempre più spazio con Azzori. Cambiato l'allenatore, è chiaro che si riazzera un po' tutto, no? E quindi forse per lui sarà un po' quello più svantaggiato. Io però credo che lui sia molto utile anche per la sua duttilità alla causa del Siena in futuro, quindi non lo vedrei tra i partenti. Poi è chiaro, non mai dire mai nel calciomercato.
E visto che domani a Siena ci saranno giocatori del calibro di Maccarone ed ex giocatori del calibro di Chiesa, Vergassola, anche Mignani, e poi vabbè Argilli, che è il tecnico degli allievi, chissà che già domani non comincino i movimenti di mercato per il Siena. Scherzi a parte, perché dico questo? Perché vorrei ricordare anche l'appuntamento di domani, giovedì 17 dicembre, la presentazione del calendario 2016 del Siena Club Fedelissimi, che Giuseppe insomma è uno degli artefici di questa iniziativa, il Dream Team, tante vecchie glorie del Siena, il Dream Team dal 2000 al 2014, e insomma ci sarà anche l'occasione di rivedere vecchie conoscenze bianconere come idoli indiscussi sicuramente della tifoseria, come Chiesa, anche lo stesso Maccarone, che tu Giuseppe hai tra l'altro intervistato in queste settimane. Sono tutte interviste che potete trovare sul sito sienaclubfedelissimi.it. Sicuramente insomma sarà un bel revival di quella che era l'atmosfera qualche anno fa, quando si vivevano anni di Serie A, insomma anche un po' di nostalgia, no?
Sì, sarà una bella serata, e invito ovviamente tutti a venire alla presentazione del calendario. No, è un'idea molto carina, perché innanzitutto dà voce al popolo, dà voce ai tifosi bianconeri, e questo è sempre bello. E poi perché sì, risuscita un po' gli anni di splendore, no? Che furono, cioè, alla fine non è neanche passato così tanto, perché dal 2000 al 2014 sembra passato chissà quanto, ma in realtà sono appena qualche anno fa. No, ci saranno diversi giocatori, sarà l'occasione per presentare questo calendario, e niente, rinnovo l'invito. In queste settimane ho cercato un po' di contattare più giocatori possibili. Qualcuno non sono potuto entrarci in contatto per diversi motivi, qualcun altro magari all'interno del Siena ho preferito al momento evitare perché c'era stato il cambio di allenatore, ma magari ci sarà sicuramente occasione in futuro, dopo la serata, di intervistarlo, altrimenti magari poi se la prendono perché dicono ma perché ha intervistato Chiesa, Maccarone, Locatelli e non me. Sì, però insomma dai, è stata un'idea carinissima.
Quindi l'appuntamento è domani alle 19 nella sede del Siena Camp Fedelissimi, dove i tifosi intervenuti, qui leggo dal sito, potranno ritirare gratuitamente già il calendario e lo faranno anche sabato agli ingressi dello stadio prima di Siena Tutto Cuoio, ma sarà soprattutto l'occasione domani, come detto, di ritrovare e magari di fare qualche foto insieme alle vecchie glorie del Siena. Su tutto Enrico Chiesa, ma insomma Maccarone, Argilli, Mignani, Vergassola e Portanova, questi i giocatori che hanno già confermato la presenza, e poi ovviamente ci sarà una rappresentanza della Robur. Noi andiamo per un breve stacco pubblicitario e poi torniamo di nuovo qui su mercoledì su Antena Radio S con Mercoledì Robur, perché avremo ancora un altro ospite.